quando ci sono attese ci sono sempre delusioni. Volevo dare una piccola notizia,
che è andato via
il nostro introduttore. Sanguinetti non ha detto soltanto quella frase, ha organizzato un numero di Micromega insieme a Paolo Flora Zarcari, in cui tutti scrivono, tranne uno, in modo un po' dubbioso, male di Pasolini, che la lotta contro Pasolini degli intellettuali e razionalisti di questi bacchettoni rivoluzionari nei salotti torinesi è stato un mezzo comune, cioè non credo che passerà perché c'è questa commemorazione. Anche perché si può dire che questa commemorazione, e poi entrerò nel vivo dei geni e ci prendo, questa che stiamo facendo stasera e le altre che vanno in Italia, sono state un po' improvvisate nonostante la nostra. Io sono stato il 3 ottobre a Madrid, dove si è tenuto un convegno di 6 giorni su Pasolini, con una mostra fotografica tra le più belle che abbia visto, forse tra le più complete, in cui ci sono manoscritti, fotografie identiche di Pasolini, all'Accademia di Belle Arti di Madrid. Questo convegno è stato preparato per un anno, è stato preparato con moltissime manifestazioni precedenti e con moltissime proiezioni, e continua ancora una parte, diciamo, documentaria al solito fino alla fine dell'anno. Noi stiamo facendo un po' una parodia, non mi riferisco a quello che stiamo vedendo stasera, che anche mi sembra molto bello, anche qui vedo una sala piena e quindi un interesse reale, ma stiamo vedendo sostanzialmente una parodia, cioè sui giornali vengono fuori completamente articoli a destra, a sinistra di commemorazione di Pasolini. Io comincio a cercare di rispondere alle prime due domande, perché la mia abitudine è di interloquire con quello che trovo e non invece di venire con un discorso precostituito. La santificazione di Pasolini non è possibile, per fortuna. Sente? Questi microfoni sono i miei amici. La santificazione di Pasolini non è possibile, perché secondo me la santificazione è un modo di addomesticare il sacro, se si vuole domare l'ambivalenza e la violenza del sacro, si fa un santo, e il sacro invece appartiene a un'altra zona, e Pasolini appartiene alla zona del sacro. Cercherò di approfondire molto questo tema, perché secondo me la cosa più, la cifra di Pasolini è questo rapporto col sacro, dell'origine esistenziale della vita, dei rapporti profondi. Il sacro perché non può essere esorcizzato? Perché il sacro è mostruoso, è ambivalente. Il sacro è allo stesso tempo l'origine di tutti i mali e la salvezza. Il capo espiatorio è una figura di René Girard. Tipicamente il sacro, Gesù Cristo è il sacro e non si può neppure santificare. Gesù Cristo può bestemmiare, non si può santificare. Nel elenco dei santi non trovate Gesù Cristo, non trovate le persone sacre, non si trova Giotto, non si trova, e non si può trovare neppure Pasolini, per questa sua strutturale ambivalenza che lo fa essere, parlerò molto di questo aspetto perché è un aspetto che mi intriga, che lo fa essere poeta di questi versi. La più grande attrazione di ognuno di noi è Pilade che parla, perché è l'unica cosa che noi conosciamo ed amiamo veramente, tanto che confondiamo con esso la vita, è il ventre di nostra madre, la nostra mente. E sapete che questo rapporto con la madre, questo rapporto originario, questo rapporto forte, è drammatico per certi versi, perché è pieno di senso di colpa, anche di peccato, il desiderio terribile dell'incesto. C'è questo delicato film, un po' dolce fine, ma interessante, La bestia del cuore, no? L'incesto è alla della civiltà, dice Freud, ma anche alla base dei desideri. E certamente il rapporto che Pasolini ha con la madre è un rapporto incestuoso. E come probabilmente ciascuno di noi lo ha sperimentato, e come anche Pasolini ha tentato di superarlo, c'è un'altra poesia dove si riferisce ai padri e alle madri che non si possono non amare e rispettare, allo stesso tempo violentare e aggredire. E il rapporto con la nascita è un rapporto sacro, perché è un rapporto che, come vedremo un po' più avanti, non si lascia dire nel linguaggio. Tutta la ricerca di Pasolini sulle forme espressive è anche una ricerca sul prelinguistico, che lo affascinava moltissimo. Ma cos'è il prelinguistico? È l'indicibile, è il limite, è il sacro. Il sacro è come possiamo dire, ciascuno di noi parla sempre della propria nascita, ma nessuno può parlare della propria nascita. Nessuno può riuscire a ricostruire attraverso il massimo di sforzo introspettivo che cosa ha provato uscendo dall'utero della madre e per la prima volta cominciando a percepire questa unità divisa di corpi e anche di rappresentazione psichica, questa unità divisa, questa separazione che si produce e si sottrae e si colma. E questa fase, che è una fase a mio parere centrale degli studi sull'essere umano, è una fase nella quale si sviluppano le stimmate dell'individuo, il modo in cui la madre offre o nega il seno, in cui il seno è presente o assente, sono l'inaugurazione poi dello spazio simbolico che costituisce l'apertura verso il linguistico. Ma in questo ponte estremo c'è un abisso dove tutto può accadere. Pasolini lo sentiva, tutta la sua poesia è intesa di questo. E non può neanche essere considerato, quindi non può essere stratificato, perché siamo in presenza del mostruoso, del sacro mostruoso. E lo dico con convinzione, perché guai se non esemplificassimo il caso di Pasolini, è molto di più di tutti quelli che sono stati i suoi interlocutori. A mio parere è un eccezionale poeta del Novecento, forse uno dei grandi poeti dell'umanità. Neanche il discorso sulla profezia è un discorso che deve allarmare più di tanto, se viene fatta una giusta distinzione. Il profeta non è l'utopista, oggi si fa una grande confusione. Si pensa che basta dire un altro mondo è possibile e si fa una profezia, no? Quello è un'utopia, è una fuga dalla realtà. Mentre il profeta è un realista. Pasolini era un realista, cioè uno che si confrontava con la asprezza dura, feroce del tempo in cui viveva, con la feroce esistenza degli altri. E proprio per questo il profeta è colui che legge i segni del tempo, non è colui che anticipa quello. Il profeta dice ciò che si vede, cioè. Che altri non vedono. Pasolini ha visto ciò che altri non vedevano, ma l'ho visto in maniera particolare, proprio perché Pasolini non è paragonabile a nessun altro, per questa sua specificità poetica. Non è, per esempio, si potrebbe dire, beh, in fondo la critica della modernità, dell'industria, della tecnica l'ha fatta Marcuse, l'ho sentito fare da qualche parte questo racconto. Ecco, Marcuse e Pasolini sono due figure opposte, perché Marcuse è un uomo della modernità che fa una critica libertaria della repressione del capitalismo, incitando a una sorta di ripresa dell'innocenza originaria del desiderio. Pasolini è un tragico pieno di sensi di colpa, il vivere è colpa, pieno di senso del destino, cioè della fatalità, dell'accadere, del vincolarsi, come tutto il tragico, come tutto il tragico non è. Io mi sono trovato via a Madrid con un italianista bravo, però non ho fatto il nome perché ci ho polemizzato. Guarda, diceva, si può leggere Pasolini con Foucault come una sorta di addomesticamento del ludico della violenza, ma neanche so. Loro è di moda, con tutto il rispetto che si deve a Rengusso e al suo amore per la Francia, e di moda legge l'Italia, la Germania, tutto quel pensiero francese. Però ci hanno pensato in qualche periodo della loro storia. questo per esempio secondo me pensano molto meglio, non sono. Ma Marcuse è un uomo che coincide esattamente con l'esito di questa rivoluzione, il consumismo. Mentre il consumismo, Marcuse è ideologo di una rivoluzione piccolo borghese, mentre ed è quella che Pasolini vede quando critica i giovanotti di Valle Giulia, cioè ci vede questa, questo comodismo dell'essere rivoluzionario, questa mancanza di rischio assoluto, dove Pasolini è un uomo dell'estremo, dell'esperienza al limite del possibile, i rivoluzionari del 68, so che subito reazione, ma io sono stato pasoloniano allora, perché sono stato coperto di merda dai fascisti e sputato da servire il popolo, chiuso in un'aula dai marxisti leninisti e sequestrato da Ordine Nuovo. Non ho problemi a dire che mi comportava molto che Pasolini scriveva la lettera contro gli occupanti, i battaglieri, i personaggi, che questo, guardate come sono finiti, lotta continua e potere operare, sono tutti nei voli del potere. Dove sono finiti gli altri? Io ce n'ho un amico che era figlio di operaio egli stesso, è stato costretto a fuggire, a andare in esilio a Copenaghen, al libro di Federico Caffè, un economista, e non è potuto più tornare in Italia, ha tutto un sacco di libri, non ha mai vinto un concorso. E mentre tutti i rivoluzionari per bene hanno fatto grandissime carriere, poi si ritrovano, siano a destra, siano a sinistra. La coinè continua, il linguaggio è lo stesso, le solidarietà sono uguali. Pasolini non è un libertario, tant'è vero che per questo ha combattuto la morte. E anche perché il suo modello culturale è un modello culturale che non si può dire neanche contadino. Perché poi questo contadino diventò a cartone, cioè un po' a catarro. E il suo mondo è l'originario, che non si riesce ad attingere. E il mondo contadino è il più vicino alla cultura materna, meglio la terra. Allora si potrebbe fare un discorso. Allora Pasolini è reazionario. Abbiamo avuto un grande reazionario che ha avuto l'amore per la terra, anzi ha messo in campo l'amore per la terra per dominare la tecnica. Cioè il rapporto tra tecnica e critica della modernità è molto intrigante, per questo varrebbe la pena di condurlo a lungo. Juncker chiama in campo la forza primogenita della terra, che chiama forze che sono come le erinni, come l'Africa evocata da Pasolini per dominare la tecnica. Pensa che il popolo tedesco riuscirà a mettere in campo questa origine iperungica per dominare la tecnica. Pasolini no, non vuole dominare la tecnica. Pasolini ne subisce tragicamente le conseguenze come subivano il fato gli eroi greci e resta impigliato, questo è un punto decisivo e ci vuole restare, nella contraddizione senza soluzione. Quello che manca in Pasolini, stasera è stato interessante sentire questo appello a dubitare, no? Non c'è soluzione, nel senso della risoluzione, è più anti-hegeliano dei poeti, e da questo punto di vista è più oltremoderno, perché la modernità è stato un grande tentativo oppressivo di soluzione, la soluzione finale ma anche le soluzioni che si cercano, no? Anche le soluzioni attuali, neoscientiste, la spiegazione di tutto il mondo con la neurochimica, le neuroscienze, il darwinismo che trionfa, chiunque si alzati a dire non che il mondo risponde a un progetto intelligente che c'è Dio, ma che c'è qualche cosa che comunque è misterioso, e noi siamo dominati dalla sfinge che interroga continuamente, ci costringe a restare inchiodati all'interrogazione senza risposta. Questo non lo vuole nessuno. Noi siamo in un'epoca di soluzione. Problema, soluzione. Gli amministratori, compresi quelli di sinistra, sono efficienti che trovano soluzioni. Nessuno che dica pensiamo. E voi siete qui contro di perché pensate alle soluzioni. Nessuno pensa a restare sospeso tra domande inquietanti o a prendersi sulle spalle una croce e portarla. Andiamo. La differenza la versione di Pasolini per il video e per questa continua passivizzazione che noi subiamo. Noi siamo gli auto-organizzatori della più grande neutralizzazione dell'umano che l'umanità abbia mai sperimentato. È un paradosso. L'umanità sta facendo una grande operazione di cancellazione di se stessa. E cosa cancella per prima? Cancella questa situazione che Pasolini fa contraddizione insanabile, che Pasolini descrive in uno dei tanti brani della sua magnifica poesia. E io qui, con questa scheggia immateriale in cuore, questa involuta coscienza di me, quando paghiamo per questa coscienza, che si ridesta un attimo dalla stagione che muta, insufficienza ormonica in cui vaneggiano i sensi, indebolimento dei battiti del cuore o eccesso dei vitali atti dell'intelligenza, accetto qualcosa che va in rovina e dice: questo fiore è segno nel mio intimo del regno della caducità, della religiosa caducità. Ma chi accetta più la idea di morire o di soffrire? La morte è esorcizzata, adesso stanno progettando i cimiteri virtuali, in modo che uno non debba neppure andare fisicamente a toccare la terra dove è sepolto un proprio caro. Grande cimitero è un programma della rete che invita a abbonarsi, sono già diversi milioni che hanno fatto la loro scelta di sistemarsi nella... si possono mandare i fiori virtuali, si possono mandare i bagni virtuali, si può fare tutto virtualmente. Della religiosa caducità. La sua è una gioia dolorosa. Bastano queste proposizioni per capire come non ci sia paragone con nessuno degli altri che si sono posti prima della critica della tecnica, della modernità. La gioia dolorosa. Ma come può essere la gioia dolorosa? La gioia dolorosa se è veramente gioia. E la situazione, per certi versi, io penso a un parto, cioè un altro momento sacro. Io ho visto mia moglie partorire quando sono nati i miei figli senza voler mai l'anestetico. Mi colpiva questa cosa, mi colpiva molto perché tutte le altre donne che si erano seguite nella sala parto avevano chiesto poi all'ultimo tampone. No. Lei ha voluto, però urlava di dolore ma anche di gioia. La gioia dolorosa. Ma voi ci pensate, qualcuno che pensa alla gioia, qualcuno che va a vedere, ma qui per dire una cosa, no? Bellissimo ci pensate, ma porca miseria, ma sentiamo qualche. Io preferivo casa, non era retorica, ma ogni tanto quando leggeva qualche poesia mi brividi. Adesso Pasolini mi faccio la solità, ma non è che voglio sempre il circo. Vorrei poter pensare, c'è un appello al pensiero che si è bloccato. E da questo nasceva questa ribellione di Pasolini rispetto al video, perché il video è l'organizzazione dell'ottusità. Se uno se si vuole ottusare si mette avanti al video. No, ma è così. Anch'io sono perché pure io non riesco a sfuggire alla tentazione la sera accendiamo un telegiornale. Si dovrebbe farne a me, no? Alcuni entusiasmi si potrebbero distruggere tutto. anche i giornali salvo quelli in cui scrivo io per poter continuare. Non si può, evidentemente una società in cui è diventato un affettivo tutto. Ho fatto una trasmissione l'altro ieri di Italia Mondo di Rai 3 e c'era una ragazza torinese che mi raccontava questo fatto che oramai non esiste più neanche la festa dei morti e era telefono radiotelefonico, ho detto guardate che non è vero, che il tutto ancora esiste, le mie nipotine stamattina hanno trovato una grande lettera dei nonni morti con i regali, perché? Perché si deve associare l'idea della morte con un piede dolce, di dolcezza. Io ho visto morire mio nonno, non l'ho raccontato in televisione, ed è stata una cosa per me grandiosa, ma credo anche per lui, ma ha parlato fino a 5 minuti prima di chiudere gli occhi. Adesso tutti gli anziani, e tra poco anch'io, se sto male vengono relegato chissà dove, chiuso in una bellissima casa di riposo per anziani, come ci sono i giocattolini per i bambini. Pasolini ci ha ricordato, ha messo in campo, che si può vivere nel tragico, che il tragico è produttivo, perché il tragico è produttivo a quale condizione? E poi chiudo perché vedo che lei mi guarda con il tragico è reggibile se, come hanno capito i grandi greci, si rende pubblico. La pubblicazione, nel senso del non farsi trascinare dalla scarica emozionale, come fa un bambino che si fa addosso, ma rappresenta, mette in scena, pubblica. Pasolini è stato, e questa per esempio è una grande differenza con Foucault, capace di rappresentare l'amore omosessuale, lo ha fatto vivere come un amore, come, non come una cosa che dobbiamo rispettare con gli statuti, i matrimoni e tutte le cose folcloristiche che si fanno in questo periodo, come una manifestazione dell'eros, di un eros certamente incapsulato in questa figura della madre e più portato ad avere rapporto con i fratelli. C'è quella sceneggiatura bellissima con la quale chiudo, di Ostia, dove questi due fratelli, Rabbino e Bandiera, fanno esattamente quello che c'è nella tragedia greca e che viene pubblicato. Uccidono il padre, prendono matto la madre, si trovano una puttana senza capire che è una puttana, se la portano a mare, uno dei due fratelli ha rapporto con lei e l'altro fratello uccide il fratello. Dopodiché la puttana parte per il mare e il fratello sopravvissuto se ne va con la barca verso il corpo dove si ravvisano. Questa è la rappresentazione tragica della vita, affetti tumultuosi, laceranti, sangue, morte, dolore e gioia. Vogliamo mantenere vivo Pasolini, dobbiamo riscoprire l'elemento tragico della vita che può essere gestito solo attraverso la poesia. Solo la poesia, il valore della poesia è molto più forte e direi molto più politico. L'altra sera discutevo con il Bravo questo fatto, che ancora il Bravo non tanto la tua età ama discutere di questo fatto, che non amo molto Pasolini. Come mai tu ti stai lanciando, ti stai facendo un sacco di iniziative come queste? Perché c'è un rapporto tra poesia e politica. Tu mi hai risposto no, ma come pensi questo? Ma perché tu non hai fatto un sacco di poesie? Non hai pubblicato libri di poesie? Cosa c'entrano con la politica? E Mazzo Smarrito ha detto, ma se non c'entrano la politica diventa tecnica, amministrazione. E per questo basta fare un concorso per il condominio degli edifici. No? Un gestore di condomini è un bravo amministratore. No, la politica è poesia. Poesia perché trasformazione del tragico in fatto pubblico. La polis greca faceva della tragedia, della rappresentazione, il centro della propria esistenza. Pasolini ha cercato di gettare oltre la miseria di questa piccola borghesia consumistica la pietra dura, il masso dell'intramontabilità, della tragicità della nostra condizione. Grazie.